L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona sera a tutti quanti quelli che ci ascoltano in diretta, naturalmente quest'oggi una buona mattinata per chi ci ascolterà in differita mercoledì prossimo. Eccoci qua con Paolo Gianfaldoni in questa trasmissione, a mio parere. Pronto Paolo, mi senti?
Sì, buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Dunque, in questo programma io direi, oserei dire, è molto datato questa trasmissione. Infatti vogliamo già fino adesso anticiparvi e scusarci con gli ascoltatori che riascolteranno questa trasmissione a tempo debito. Perché? Perché ora ve lo spiego, anzi non solo lo spiego ai nostri ascoltatori, ma lo spiego anche a Paolo Gianfaldoni, che in effetti di questa novità è, diciamo, ne è al corrente, ma diciamo
marginalmente,
sì. Naturalmente siamo al venerdì 9 giugno 1989, questa trasmissione verrà anche replicata, stavo dicendo, e siamo alla vigilia, Paolo, di grossi eventi per un carissimo amico che è sicuramente all'ascolto e che risponde al nome di Don Moreno Ceretelli. A te voglio fare questa domanda. Moreno Ceretelli è futuro naturalmente sacerdote. Lo conosci personalmente? Sai qualcosa di lui?
Senti, ma mi vuoi spiegare come è uscito il nome
fuori
di
questo
Ceretelli?
Nome? Sì, sì. Dunque ti spiego.
Mi sembra collegato a un argomento, sì.
Ben preciso. Ti spiego per quale motivo. Dovevamo fare, dobbiamo, lo tratteremo fra qualche istante, l'argomento del campanaro, che è un articolo di Paolo Gianfaldoni estratto da Lungo Respiro. Tramite l'amico Gennai Loriano, che salutiamo perché naturalmente è da noi conosciuto, anche se non personalmente da me no, sono arrivato al suo amico, che poi ha scoperto che nient'altro era che Moreno Ceretelli. Moreno Ceretelli è una persona nata nel febbraio nel 1926, quindi a tutt'oggi avrebbe la bellezza di, aiutami a fare il
63
caso, 63 anni, che diciamo dopo aver così vissuto per quei 63 anni ha scoperto la propria vocazione, sì, anzi sì, ha coltivato la propria vocazione sacerdotale, che quindi così sabato e domenica prossimo, cioè si parla sabato 10 giugno e domenica prossima domenica 11 giugno, ripeto, scusate per chi l'ascolterà in differita, sarà ordinato sacerdote. Quindi questa trasmissione qui è una trasmissione un po' tutta particolare. Parleremo del campanaro, ma il campanaro sarà quindi introdotto da una persona che sta vivendo questa vocazione, prima come campanaro, come chierichetto, come campanaro, come aiutante, quindi parrocchiale, e poi ha terminato la propria vocazione scoprendo di diventare sacerdote. Quindi pensate, un campanaro che poi è diventato anche sacerdote.
Diciamo pure che hai fatto una scheda giusta. Io conosco Ceretelli dall'esterno da moltissimi anni, no? Che io abbia frequentato, sì, come si suol dire, dal punto di vista di amicizia, però ti posso dire che è una persona a cui il quale è stato sempre molto vicino alla Chiesa, e è sempre stato anche esempio agli altri per bontà, per amicizia, e per ha sempre portato una parola buona verso il prossimo. L'abbiamo riscontrato, io me lo ricordo quando da ragazzo, perché ho diversi anni meno di lui, e c'era un po' la concorrenza fra le chiese di San Frediano e San Nicola, a quale io appartenevo,
sì,
per fare i doppi, le ricorrenze festive.
Ecco,
no?
Questo non sapevamo.
Sì, quindi praticamente lui però era l'artista, di, se così si può dire, suonare campane in San Frediano, e quindi cercava sempre di avere la meglio, ma nonostante questo, questo è un aspetto di Moreno, no? ma ce ne sono tanti altri. Lui, dove c'era un gruppo di ragazzi, lui era sempre lì presente a porgere un sorriso, una parola. Quindi certo, lo ricordo con piacere, e posso dire che è cresciuto con questa mentalità proprio di amare il prossimo, e non mi meraviglia affatto oggi di vederlo arrivare a questa sospirata meta, perché per lui deve essere stata una meta
sospirata,
raggiunta certo, piano piano, ma con veramente con forte credenza.
È una occasione, a mio parere, per la nostra trasmissione, Paolo, veramente irripetibile, perché in effetti abbiamo avuto molta, si direbbe a questo punto, divina provvidenza, molta provvidenza, o molta fortuna, che dir si voglia, a ospitare nel nostro programma una persona proprio alla vigilia, perché questa intervista è stata fatta proprio l'altro ieri, alla vigilia proprio di questo, del più importante avvenimento della sua vita, a mio parere. Quindi noi abbiamo avuto modo di ospitarlo, cioè di intervistarlo proprio nel momento.
Si ricorderà più... anche quando faceva campanaro, penso.
Cioè, naturalmente, sì, ma infatti
i campanari negli anni 40, 50, anzi 50, le facevamo tutti.
Certo. Ma ti dirò di più, che si ricorda quando io ho fatto il tuo nome allo stesso amico Moreno, lui stesso si è infiammato, ha detto: Gianfaldoni Paolo, certo che se lo conosco,
certo.
E ti dirò di più, quando leggevo l'articolo addirittura si è commosso e ha detto: sì, no, ma guarda che non si chiama Girolamo, lui sta sbagliando, quello che, di cui sta parlando si chiama Fra Romolo, lui ha sbagliato qui, ha sbagliato a scriverlo, non è Girolamo. Dice: ora non so se l'ha fatto volutamente oppure no, ma qui è Fra Romolo. È vero questo, Paolo?
Sì, è di ottima memoria, in effetti. Ti posso aggiungere questo, che è un cultore attento e grande appassionato di agiografia, cioè studio dei santi.
Certo.
Sulla storia dei santi a Pisa, Beati e tutto il resto, lui sa la bici.
Certo, ma mi ha
addirittura... posso dire che veramente è un libro stampato.
Ma ho avuto modo anch'io di rendermene conto, perché mi ha praticamente detto tutto su
sì,
San
sì,
Mauro.
È un appoggio,
su
un
San Mauro.
Sì, 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 sa tutto.
San Mauro,
In effetti può essere considerato veramente un diario sacro vivente.
Certo, certo, tutte le fette. E anche per questo che forse è stato, ha colpito molto il nostro arcivescovo, come lo stesso dirà, per la sua vocazione. Bene, io direi di passare al primo brano musicale. Qual è il miglior brano musicale che questo brano musicale qua? Guarda un po' se lo riconosci, Paolo, non so se l'ha mai sentito questo brano qui. Si parla di campane, si parla di xilofoni, e vorrei ringraziare gli amici della Radio Vaticana, che conosco molto bene, sinceramente. Gli amici della Radio Vaticana, vabbè, comunque ci sarebbero tantissimi nomi da fare. Comunque, beh, ci ascoltiamo questo segnale della Radio Vaticana, Christus Vincit, con il direttore il signor Vitalini. Arriva fra poco un'altra cosa.
Una musica ad hoc.
Ad hoc, l'avevo detto che la trovavo, vero Paolo? Una musica veramente...
stasera sei abbastanza effervescente.
Appropriata.
Entusiasmo è questa trasmissione.
Ma però diciamo che forse quello che il bello deve ancora arrivare con questo percorso organo Christus Vincit. Forza Moreno Celletelli, se sei all'ascolto. Christus Vincit. libro di Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro, ci leggiamo adesso Il campanaro. Il giorno che Girolamo fu trasferito altrove, la gente del quartiere si accorse che era venuto a mancare alla comunità parrocchiale un personaggio importante, ricco di entusiasmo e volontà. Peraltro affabile, semplice e burlone. Tutti ricordavano il frate presente in ogni attività religiosa e per le sue molteplici abitudini, quando alcune volte l'anno andava di casa in casa con il sacco in spalla in cerca di provviste per i poveri, preferendo naturalmente le zone benestanti della città, quando intento dietro il sipario del convento legato a molti impegni oltre a quello ufficiale di campanaro, quindi serviva ogni giorno tutte le funzioni religiose celebrate in chiesa. Semmai rispondendo mediante un latino completamente storpiato, provvedeva agli addobbi degli altari in occasione di festività. Si occupava dello scioglimento delle campane alla vigilia di Pasqua, peraltro, come consuetudine, affiancava il prete nel corteo funebre, rispondendo mestamente al rosario. Nel mese di maggio collaborava con i fedeli per la tradizionale processione confiaccolata dedicata alla Madonna che si svolgeva in forma solenne per le vie della parrocchia. Insomma, Girolamo era divenuto un personaggio attivo, ma anche emblematico del quartiere. Perfino i poveri si rivolgevano a lui per ricevere un po' di elemosina e a volte anche un piatto di minestra. Semmai, al termine di ogni fatica, per riprendere vigore, aveva l'abitudine di solleticare il palato con un buon bicchiere di vino genuino che lui stesso gestiva per necessità della chiesa, fumando nel frattempo qualche sigaretta popolare.
Bene, e per commentare questo bell'articolo di Paolo Gianfaldoni, Il campanaro, incontriamo una persona, sì, molto importante in questi ultimi tempi, e lo diciamo però con umiltà, e lo diciamo anche dopo, perché in effetti adesso ci preoccupiamo di commentare intanto l'articolo di Paolo Gianfaldoni. Il resto, state ben attenti, il resto lo diremo dopo il prossimo intervento musicale. Nel frattempo vogliamo presentarci. Abbiamo di fronte a noi il signor
Don Moreno Ceretelli.
Sì.
Diacono, vero?
Sì.
Dunque, sono molto emozionato perché l'articolo di quest'oggi di Paolo affiora, diciamo, sì, appunto, tocca una parrocchia a me molto cara. Paolo, ti abbiamo scoperto che stai parlando di Girolamo. Lo ho chiamato te, ma insieme all'amico Moreno Ceretelli, Don Moreno Ceretelli, abbiamo scoperto che forse risponde a un altro nome, vero?
Cioè quale?
Fra Romolo Toccafondi, agostiniano, fratello converso, stato qui a Pisa dal 1945, penso fino al 1955, e faceva tutti quei servizi in cui il nostro carissimo Paolo, che io ricordo fin da bambino e che ho trovato oggi e mi fa piacere di incontrarlo, anche se non ci vediamo, è la verità quello che dice il nostro fra Romolo, faceva tutti i più umili servizi della chiesa, da spazzare, suonare le campane, andare alla cerca e anche aiutare i poveri, come dice il nostro Paolo.
Ecco, lei quindi se lo ricorda perfettamente.
Benissimo.
Tra l'altro, se non sbaglio, era frate converso.
Fratello, sì? Converso, e oggi si dice nella chiesa frate cooperatore, perché i fratelli conversi sono spariti, perché oggi, diciamo, sono tutti sacerdoti, nessuno va più nei conventi per fare i più umili servizi, qual era la cucina, la portineria, la cerca, che la cerca ora è stata abolita, e poi anche la sacrestia. Ecco, no, questi frati non esistono più.
E questo era frate a una chiesa che io amo moltissimo, è la chiesa di San Nicola.
La chiesa di San Nicola in Pisa, che per me è piena di ricordi, mi permetta di dire un ricordo particolare al padre Luigi Pera, che si potrebbe dire servo di Dio, un santo nel vero senso della parola, un santo come San Giovanni Maria Vianney, il famoso curato d'Arse, soltanto che il curato d'Arse era un uomo privo di una cultura, mentre il nostro carissimo padre Luigi era anche molto ricco di cultura generale e anche spirituale, ed è stato dal 1904 al 1952 parroco di San Nicola. Si doveva iniziare un processo di beatificazione e mi avevano chiamato anche me per deporre, perché io so molte cose su quest'uomo di Dio, purtroppo sa le cose, se non c'è nessuno che se le interessa e se le prenda a cuore, tante volte anche nella chiesa rimangono una cosa morta.
Tra l'altro, comunque, c'è anche, se non sbaglio, un busto, no?
Un busto lì alla porta, diciamo, prima della sagrestia, che lo ricorda, come ho detto io, come parroco della chiesa di San Nicola, sì.
Senta, Don Ceretelli, innanzitutto le devo a questo punto qui svelare una cosa che non l'ho voluto dire precedentemente, cioè il fatto che io faccio parte della comunità di San Nicola, di quelli che si chiamano neocatecumenati.
Benissimo.
Speriamo che quando andremo anche a sentire le sue repliche ci sia ancora nel neocatecumenato. Padre Renzo, se lo ricorda?
Padre Renzo
se lo ricorda, e pur essendo vivo.
Padre Renzo, io l'ho visto arrivare nel 1944 a San Nicola, perché durante la guerra erano rimasti a San Nicola il padre Luigi Pera e fra Stefano Minto, che poi andò via e andò a Venezia, dove credo che sia tuttora vivente e impiegato, insomma lasciò, era un fratello converso, anche lui lasciò l'ordine, però è rimasto sempre buono e fedele, eccetera.
Ecco, dobbiamo parlare di campanari, ma io sarei ancora tentato di dire, perlomeno per un minuto mi devi dire che tipo è Padre Renzo.
Ma Padre Renzo è un uomo molto pieno d'attività, è sempre stato un uomo zelante veramente, che ha cercato di far tanto del bene nella Chiesa, soprattutto dal punto di vista spirituale. Dal punto di vista materiale quelle cose sono soltanto conosciute dal Signore, perché nessuno di noi le sa. Ma io penso che spiritualmente e materialmente Padre Renzo ha fatto tanto del bene e lo fa tuttora, ed io gli sono molto grato, sono amico e lo stimo moltissimo.
Carismatico, vedo Padre Renzo?
Carismatico, veramente sì.
Dunque, passiamo subito al campanaro, sennò come meno qui gli ascoltatori si uccidono, perché agli ascoltatori magari non interessa neanche chi è Padre Renzo. Allora, i campanari, chi erano i campanari?
Dunque, i campanari che io mi ricordo alla nostra chiesa cattedrale, chiamiamola così, veramente sarebbe primaziale la nostra chiesa, perché l'arcivescovo è primate delle isole di Corsica e Sardegna ed ha questo titolo, mentre le chiese cattedrali sono le chiese dei vescovi come Livorno, Pescia, Volterra, eccetera, anche Firenze, che è chiesa e non è primaziale, ma è chiesa metropolitana, che viene dopo la primaziale.
Okay, va bene. Ma i campanari.
I campanari, dunque, al Duomo c'era un certo Ezio, che era quasi cieco, il quale faceva tutti i giorni il servizio sul campanile. E nei momenti, diciamo, di libertà, perché suonava la mattina per il coro dei canonici, la campana del crocifisso, che mi pare è la terza, e poi nelle solennità ci andavano un gruppo che lui invitava, e che il capitolo pagava, e suonavano le campane a distesa quando io ero ragazzo. Purtroppo, stante la staticità del campanile, fu stabilito di non suonare più le campane a distesa, e da allora le suonavano a martello, cioè al battaglio fu messa un'asta e le battevano loro di qui e di là, e sembrava che suonassero a distesa, ma non era più bello come quando suonavano a distesa quando io ero bambino, eccetera. Poi c'era un certo Beppe, che era il suo collaboratore più diretto. Questo Ezio, nei momenti liberi, stava alla porta di San Ranieri a raccogliere le offerte dei fedeli.
Ecco, ma era pesante suonare le campane.
Sa, doveva salire tutti i giorni, due volte al giorno, sul campanile, perché i canonici andavano al coro la mattina alle 8:30 e poi nel pomeriggio, nell'inverno alle 3:30, nell'estate alle 4:30.
Però alcune chiese della città erano...
Alcune chiese della città, da citare come campanali, diciamo così, erano tutte questioni un po' occasionali, perché non c'era un personale proprio addetto, era una questione di volontariato. Per esempio, la chiesa dei Cavalieri, la chiesa più insigne dopo il Duomo, che ha 5 meravigliose campane, che anche oggi si possono sentire stante l'elettrificazione, come al Duomo, del resto i campanali non ci sono più perché le campane sono state elettrificate, c'era il sagrestano, o chiamiamolo custode come si vuol dire, il quale suonava le campane, le due campane piccole la mattina per le messe, e poi a mezzogiorno la campana maggiore, ma soltanto a rintocchi perché c'era una fune.
Ecco, però, ecco, voglio dire, a questo punto qui, siccome abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo concludere un attimo questo argomento, che poi dobbiamo parlare anche di lei. Stavo dicendo, però, era molto faticoso, quindi una persona doveva sempre stare lì a disposizione.
Sì, era il sagrestano che faceva tutto. Però nelle feste, nelle solennità, il rettore faceva venire un gruppo di uomini dalla Misericordia che tutte le sere, per esempio per la novena di Natale, suonavano le 5 campane loro. E quando siamo stati ragazzi ci si andava anche noi e si suonava per una lira per sera. Mi ricordo io, e posso fare dei nomi che venivano con noi: Anselmo Varoni, che era il sagrestano, il suo figlio Italo, che è tuttora vivente ed è maestro, il professor Renzo Bartolini, che è il primario all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana, io, Don Moreno Ceretelli, e poi le campane piccole le suonavano due sacerdoti di giù, Don Archimede Mancini e Don Giuseppe Del
Don Moreno. Don Moreno, dobbiamo finire, brano musicale e subito dopo ci risentiamo.
Moreno, sei forte, veramente sei forte. Noi, io e Paolo Gianfaldoni, ti dedichiamo ufficialmente questa canzone qua, questo brano qua, che è l'Ave Maria di Schubert, suonata con le campane Carillon, dalla scuola, da Skullmerich, dal santuario Regina Apostolorum. Anche da parte tua.
No, non mi meraviglia affatto di questa sua erudizione, eh? È veramente eccezionale.
È veramente così, è una biblioteca vivente, vero? È una, diciamo, sì, è vero.
Un'enciclopedia sacra, a cui dobbiamo tutti attingere.
ancora una volta sono ad annunciare il festoso evento di una ordinazione sacerdotale. Il giorno 10 giugno 1989, in cattedrale, alle ore 10, sarà consacrato sacerdote Don Moreno Ceretelli, della parrocchia di San Frediano in Pisa. Tutti conosciamo Don Moreno, la sua storia, la sua vicenda umana, la spirituale, è a tutti nota. Una riflessione su questo evento credo si imponga, e anche una presenza amica accanto a lui quel giorno. Il Signore chiede e comanda: andate anche voi a lavorare nella mia vigna, alla prima come all'ultima ora. Don Moreno, alla sera della vita, in una rinnovata giovinezza, si offre al Signore e alla Chiesa per rendere, secondo le sue possibilità, il suo servizio amoroso alla crescita del Regno di Dio. Raccomandiamo Don Moreno alle preghiere delle nostre comunità parrocchiali e ringraziamo il Signore per questo nuovo confratello. Auguriamoci che la generosità dimostrata sia di esempio e stimolo per la disponibilità di tanti nostri giovani che il Signore chiama al suo servizio e che spesso per paura lasciano inascoltato il suo invito. Firmato il rettore del seminario. Don Moreno, a questo punto qui abbiamo proprio spazzato via l'argomento del campanaro, perché vogliamo occuparci di lei, perché al momento che viene registrata questa trasmissione devono sapere i nostri ascoltatori che diciamo lei è alla vigilia di qualcosa. Cosa?
Della mia ordinazione sacerdotale che si celebrerà nella chiesa primaziale sabato 10 giugno alle ore 10 per le mani del mio carissimo arcivescovo Monsignore Alessandro Plotti.
Del 1989, ecco, perché poi questa trasmissione verrà anche in replica, magari se la risenterà anche a distanza di anni, vero? Come si sente?
Ma sono veramente confuso e commosso, perché ho 63 anni e la mia vocazione risale dall'infanzia. Come è nata questa mia vocazione? Il Signore, quando vuol dare la vocazione, si serve di tutti. Io la vocazione l'ho avuta dalla mia famiglia. Potrei dire quello che diceva San Paolo a Timoteo in quella bellissima lettera: hai ricevuto il dono della fede dalla mamma e dalla nonna. Sì. In questa grande casa dove sto io ora ricevetti oltre il dono della fede da tutta la mia famiglia, dalla mia mamma e dalla mia nonna, anche il dono della vocazione, che il Signore si servì di loro per farmela avere. Purtroppo una grave infermità agli occhi mi impedì di entrare a 12 anni in seminario e sono rimasto, diciamo, con la speranza di potermi consacrare al Signore. A 15 anni ho avuto un grosso intervento chirurgico, mi sono ristabilito in salute, ho cominciato a studiare. Purtroppo mio padre, che era titolare di una grossa azienda commerciale qui in Pisa, la Polleria Fiorentina, e il mio zio, insieme i due fratelli, hanno avuto della carenza in salute. Lo zio due trombosi una dietro l'altra, mio padre ha cominciato a declinare in salute e io ho dovuto prendere le redini dell'azienda, e nel 1950, quando avevo deciso di entrare in seminario, ho dovuto rinunziare a questo mio desiderio. Nel 1964 l'avevo ripreso in esame, purtroppo morì mio padre, la mia mamma cominciò a piangere che non voleva star più sola e di conseguenza anche allora ho dovuto rinunziare. Poi c'è stata una serie di circostanze che, lasciamole nell'ambito della carità, come dice San Pietro, copre la moltitudine dei peccati. E nel 1986, in pellegrinaggio a Lourdes col nuovo arcivescovo Monsignor Alessandro Plotti, alla sera, in una preghiera serale alla Grotta della Vergine, che io ho amato fin dalla mia prima infanzia, ho detto alla Madonna: il Signore mi ha esaudito in tutto fuori che nella mia vocazione. Allora ho sentito un'ispirazione che mi ha detto di parlare con l'arcivescovo. Sono venuto a casa, sono andato a parlare con dei miei amici sacerdoti molto qualificati. quali Monsignor Borla, Don Lino Bernardi ed altri, quali mi hanno consigliato di parlare con l'arcivescovo. Questo è accaduto nel settembre dell'86, però io non ci sono andato perché dicevo sono poco vedente e sono vecchio. Poi mi sono deciso nel febbraio dell'87, sono andato, l'arcivescovo mi ha accolto con tanto amore e mi ha detto lo farò preparare da alcuni sacerdoti e lo ordinerò. Ed oggi sono il 31 di ottobre, ho fatto la mia petizione ordini il 22 di marzo, il 21 aprile il lettorato, il 26 di giugno l'accolitato e poi il sacro ordine del diaconato il 31 ottobre nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Marina e ora nella nostra primaziale il 10 giugno riceverò il presbiterato, cioè il sacerdozio. È una cosa meravigliosa, sono veramente confuso e commosso. Il Signore si vede che aveva deciso che questa fosse la mia ora, perché non posso pensare diversamente, ma io ho sperato contro speranza ed ora il Signore mi ha ricompensato.
Ecco, infatti io la vedo ora, la stavo veramente ascoltando fino in fondo mentre lei parlava, perché in effetti credo che veramente tutto questo che sta dicendo sia di una, si debba leggere veramente fra le righe, ecco, di quello, che la fede sia veramente una cosa talmente grandiosa che si trasmette, si arriva a trasmettere di persona in persona. Però ecco, io le faccio una domanda, com'è che si scopre la fede? Com'è che si scopre la propria vocazione? A questo punto è una domanda, perché lei ha detto che l'ha sentito alla Madonna di Lourdes, ma ci sono alcuni disegni ben precisi della propria vita. Ma
la questione è così fatta che io la fede l'ho avuta fin da bambino, perché come ho detto prima, dalla mia famiglia, una famiglia profondamente religiosa, e ho avuto l'attitudine al sacro, mi è sempre piaciuto. Quando io sono entrato in una chiesa ho avuto una grande gioia e partecipare ai sacri riti è stata una cosa meravigliosa sempre. Io, anche se non ho esercitato il sacerdozio, però sono andata all'altare sempre vestito anche con la tunica e qualche volta ho fatto da cerimoniere ad alcuni vescovi, fra i quali una volta o due anche all'arcivescovo Monsignor Matteucci.
Ho capito, molto spesso però, io lo dico per esperienza personale, ben fatto di voler fare la propria volontà, nel senso, io riparlo per me personalmente, certe volte si vuole che Gesù ci dia quello che si vuole in quell'istante e non quello che vuole lui. L'è capitato anche a lei certe volte?
Ma veramente no, perché io dico la verità, ho un carattere molto ottimista e mi sono sempre, diciamo, accomodato alle circostanze, cioè non mi sono mai avvilito, dico la verità, ho sperato contro speranza, però in fondo al mio cuore sentivo che un giorno avrei realizzato la mia vocazione e questo oggi è accaduto. Non lo so, la speranza non delude, lo dice San Paolo, di conseguenza ecco perché io sono felice nel vero senso della parola. E dico la verità, in questi giorni sono un po' confuso e commosso pensando a quello che mi sta, diciamo, succedendo, sì.
Ecco, e poi c'è un'altra cosa che ho notato in lei, questo lo dico sinceramente. L'avevo vista, e addirittura l'avevo considerata molto introverso precedentemente vedendo la città. Dicevo, ma guarda che il tipo lì, ma sempre zitto, sempre silenzioso così. Ma ecco, ora le faccio una domanda. Chi ha sentito l'intervista sicuramente avrà detto, ma Mauro si sarà sbagliato a questo punto qui. Ma è vero che a questo punto qui la vita la dà il Signore?
Diamine, senz'altro, tutto da lui.
No,
tutto.
Perché le spiego un attimo ai nostri ascoltatori. Questo che io sto dicendo, non lo sto dicendo per rito, cioè per così, tanto perché fa spettacolo, ma perché in effetti in questo che sto dicendo ci credo veramente, cioè che io ho davanti a me una persona che noto, che vedo notevolmente cambiata.
Sì, sì.
E può essere?
Senz'altro. Ma io, per dire la verità, non sono un carattere introverso, perché sono stato 35 anni al commercio, ho dovuto essere sempre cordiale con tutti e qualche volta, dico la verità, i miei, diciamo, clienti, quando mi vedevano triste, dicevano: lei si sente male, e avevano ragione, mi leggevano, perché ho un carattere molto ottimista e sono sempre, diciamo, sorridente, accogliente, eccetera. Ora, perché qualcuno mi può notare così? Perché sono poco vedente, cioè appena quattro decimi, che bisogna che stia attento dove metto piedi, se no casco. E allora ecco perché qualcuno mi diano il silenzioso, eccetera. Ma che son chiacchierone, lo disse anche all'arcivescovo quando riprese in esame il mio problema vocazionale. Prima che glielo dicano gli altri, glielo voglio dire da me. Io sono un po' iaccherone. Ecco.
Un'ultima cosa con cui concludiamo. Ritornando al discorso del campanaro, ritornando al discorso quindi di quello che erano quelle vecchie vocazioni di campanari. Ora, a questo punto, come la vede, adesso tutto è computerizzato, cioè nel senso tutto è già meccanizzato, e fra poco si meccanizza anche la Santa Messa, o addirittura, diciamo, quello no, però abbiamo forse perso molto della spiritualità, è vero? Se dovessi dire qualcosa ai giovani, o perlomeno, se non della spiritualità, però perlomeno, diciamo, si fa meno caso allo spirito, ci si rivolge molto meno alla Santa Messa, si ricorre molto meno alla Santa Messa, dovessi dire qualcosa ai giovani che fossero ad ascolto?
Ma bisogna ricordarsi che la Santa Messa ha un valore infinito, cioè davanti al Signore per le anime alle quali si vuole applicare questa Santa Messa, perché tutti fanno dire delle messe per le anime dei defunti, ma bisognerebbe farle dire anche per noi stessi, perché la messa è un valore infinito, è il sacrificio di Gesù che si rinnova ogni giorno sull'altare per mezzo del sacerdote, un sacrificio incruento. Di conseguenza è l'atto più bello e più grande che si può celebrare nella Chiesa. Questo è quello che io dico ai giovani: partecipate al divin sacrificio, è la parte, può essere la parte più essenziale della vita vostra spirituale, perché effettivamente la Chiesa non chiede tanto dai precetti generali, come dice udir la messa la domenica, confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua, e insomma, e ci sono, diciamo, anche altre cose, però queste cose sono le parti essenziali alle quali bisognerebbe che anche i giovani ritornassero alla pratica religiosa. C'è un certo movimento anche dalla parte vocazionale, io ho visto nel mio seminario a Marina, ci sono dei giovani bravissimi, tutti molto cari al mio cuore, e quest'anno forse ne entreranno degli altri. Insomma, ringraziamo il Signore.
Un'ultima domanda, un minuto soltanto a disposizione, un ultimo messaggio a Pisa, ivi compreso anche l'appuntamento, quindi dica pure anche la data e l'orario in cui veniamo a vederla. Pisa, un messaggio a Pisa, un grazie a Pisa, a chi lo darebbe?
Un grazie prima di tutto al Signore, alla Vergine Santissima, che è la mediatrice di tutte le grazie e che è la patrona di Pisa, tant'è vero nella nostra primaziale sotto la Madonna di sotto gli organi c'è scritto protege Virgo Pisa, proteggi Vergine Pisa. E poi al mio carissimo arcivescovo, al quale va la mia incommensurabile riconoscenza, a tutti i sacerdoti e a tutti i cittadini, perché mi vogliono tutti bene,
e anche a Piazza dei Tovaglie,
Piazza Sant'Omo Bono, dove io sto dal 1931 e dove sto volentieri. Se dovessi rinascere, vorrei rinascere qui e riavere il dono della vocazione, perché mi ha fatto star bene per tutta la vita.
Lungo respiro, fermoli. Il lungo respiro parla anche della Pisa vecchia, della Pisa. Lei ama Pisa?
Io amo Pisa, diciamo, in tutte le sue caratteristiche. Pensi che la mia famiglia proviene da Firenze, ma io sono affezionatissima a Pisa come tutti i miei cari.
È bella come città.
Sì, e sono nato soltanto io, il mio fratello e la mia sorella sono nati a Campi Bisenzio di Firenze.
Ho capito. Ultima domanda. Questa domanda poi verrà naturalmente poi rivista naturalmente quando ci saranno delle repliche. Comunque adesso è attuale. Questa trasmissione andrà in onda il venerdì precedente la sua ordinazione, quindi ci ritroveremo tutti quanti quando?
Sabato 10 giugno alle ore 10 nella primaziale. Sua eccellenza Monsignore Alessandro Protti, arcivescovo di Pisa, mi conferirà il sacerdozio. Domenica 11 giugno alle ore 11 nella chiesa di San Frediano celebrerò la mia prima messa. Alle 10.40 partirò dalla mia casa di piazza Sant'Omobono 16 in processione verso la chiesa di San Frediano, dove all'ingresso benedirò i fedeli come fa il vescovo quando entra in cattedrale.
Benissimo, noi le facciamo tutti i nostri più grossi cordiali auguri. Nel frattempo vedo il signor Cioretelli che veramente è diventato tutto rosso paonazzo nel viso di contentezza. In effetti con questa immagine che vogliamo lasciarlo naturalmente, che vogliamo fargli un in bocca al lupo da parte di tutta Radio Incontro. Siamo tutti con lei, forza, forza Moreno, forza.
Grazie, bravo, dica proprio forza Moreno, perché io voglio essere sempre chiamato Moreno anche quando sarò monsignore, perché non si sa, ormai siamo sulla strada.
Paolo,
okay, okay. Ci vuole. Vabbè, no, ora fermo. Saluti Radio Incontro, arrivederci.
Grazie. Senta,
posso offrire un bicchierino, stavo dicendo Paolo, cosa ne pensi di Cioretelli?
Ma in poche parole direi, prima di tutto veramente simpatico l'amico Don Moreno, l'esuberanza, la capacità di siano d'aiuto per la missione che sta per intraprendere, la grande fede che ha, naturalmente gli sarà di compagnia. E un augurio fervido da parte di un amico.
Ecco, questa cassetta, non per niente, non a caso Paolo dieci istanti fa si mi hai detto, guarda, registri le cassette, dagli come regalo, mi sta dicendo dall'altra parte del vetro Paolo Gianfaldone. In effetti è vero, io ho visto proprio l'altra sera entrando in casa di Moreno, guarda, doveva essere a mio parere filmato vedere questi regali che sono stati fatti a Moreno in questa casa, che un tempo diciamo era una casa in cui lui ha vissuto la sua solitudine, la sua sofferenza, eccetera eccetera, vederla piena di vita questa casa, piena di tanti regali, e lui stesso ci ha tenuto a farmi vedere proprio i suoi regali che hanno fatto per scelta vocazionale. Mi sono immaginato per un istante, così all'ultimo minuto, che fra questi regali ci fosse anche la nostra cassetta registrata per poterla dare come ricordo di questo importante avvenimento. Fatto bene, penso, no?
Certamente.
Senti Paolo, abbiamo pochissimi istanti a disposizione, soltanto per il brano musicale, abbiamo parlato anche del campanaro.
Posso dire soltanto che quello che ha detto Don Moreno a proposito del campanaro risulta tutto esatto.
Certo.
Condivido in pieno.
Ha azzeccato tutti i tuoi... Anche te hai suonato le campane.
E anche di buona memoria.
Confessalo. Confesso.
Certamente, sono stato anch'io un campanaro. Tiravo la corda abbastanza bene, eh?
Ah, sì, è Sanicola, vero?
Si tirava la corda. Si faceva anzi la gara fra amici a tirare quella più grossa, perché quella più piccola dava un senso forse di minore importanza.
Era poco.
Quindi ricordo con piacere questi aspetti di un tempo che io ho ricordato nel libro, ma che sento ancora vicino perché mi ricordano la mia infanzia.
Certo.
Ne approfitto ancora una volta per dire a Moreno tanti auguri per il suo avvenire.
Ci ha detto di dirgli una cosa però importante, più che auguri, ha detto di dirgli forza Moreno.
Quindi lo diciamo
Forza Moreno. Dunque, salutiamo il nostro ascoltatore da parte di Mauro Bertocchini, Paolo Gianfaldoni.
Certo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E lo salutiamo Moreno con questa cassetta che andrà nelle sue mani e che rimarrà come un souvenir, lo salutiamo con questo Christus Vincit ancora una volta, con il quale abbiamo iniziato il programma, con il quale concludiamo. Avete ascoltato Il Lungo Respiro numero 45, in vostra compagnia Paolo Gianfaldoni e Mauro Bertocchini da Radio Incontro Pisa. Ciao.